Jukebox è una magica invenzione. Jukebox.
Benvenuti alla nuova puntata del mio podcast. Oggi parliamo della più grande opera progettuale del mondo antico. No, non è la muraglia cinese, che, per inciso, non si vede dalla Luna, come invece afferma la vulgata popolare. No, molto più estesa è la rete viaria creata dagli antichi romani, pietra su pietra. Ora vi racconto. Per queste strade partiamo, in tutti i sensi, dai nomi, che in molti casi oggi sono ancora gli stessi, perché queste vie furono fatte talmente bene da aver attraversato, ops, di nuovo un gioco di parole, i secoli. I nomi di ogni asse avevano diverse origini, per esempio potevano derivare dal console che l'aveva voluto, come l'Aurelia, la Cassia o la Flaminia, per citarne alcune. Oppure si metteva in risalto la destinazione, come la via Ardeatina che conduceva ad Ardea, o la Capua Regium, che ovviamente connetteva Capua a Reggio. Altre volte il nome della strada si riferiva al suo utilizzo, se pensiamo ad esempio alla Salaria, su cui viaggiavano i sacchi di sale destinati principalmente alla conservazione dei cibi. Molto più bella è però la storia della via Appia, in cui si narra che il console Appio Claudio Ceco, che aveva questo nome proprio perché non vedeva, camminò a piedi scalzi per verificare che ogni singolo masso della carreggiata fosse perfettamente posizionato e liscio. Ma come venivano tracciate queste strade? Innanzitutto dobbiamo pensare che la nostra visione dall'alto, che attuiamo con mezzi volanti, anticamente non era possibile. Quindi le mappe di allora rispettavano ben poco la reale conformazione del terreno. Erano più che altro degli elenchi di luoghi segnati su linee che si diramavano e incrociavano, somiglianti, per capirsi, ai nostri schemi delle fermate delle metropolitane. La leggenda narra poi che Augusto fece creare il miliario d'oro, ossia una colonna in marmo rivestita di bronzo dorato, collocata nel foro romano, sulla quale sarebbero state incise a lettere sempre dorate le distanze tra Roma e le principali città dell'impero. Ma non andò proprio così. Questa ricostruzione si basa su un'erronea interpretazione di un passo del testo delle Vite Parallele di Plutarco. Il Miliarium Aureum era in realtà un monumento che celebrava Augusto stesso come curator viarum, cioè nel ruolo di una sorta di odierno ministro delle infrastrutture. In ogni caso, quando si progettava un nuovo percorso, si teneva conto di alcuni elementi. Intanto, bisognava trovarsi in tempo di pace, perché non c'erano molti muratori come quelli odierni. Le strade erano realizzate per lo più da soldati non impegnati sui campi di battaglia, proprio per permettere soprattutto a loro stessi di spostarsi da un accampamento militare all'altro. Il nome di questi luoghi era Castrum e consisteva in una pianta scacchiera di tende per i soldati. Al centro si incrociavano le file principali di queste tende, il Cardo e il Decumano. Poi venivano collocate tutte le strutture, allargandosi lungo rette ortogonali. Nei mesi successivi, se l'esercito romano aveva vinto quella guerra, il territorio veniva poi colonizzato, trasformando le tende in edifici in muratura e permettendo il ricongiungimento delle famiglie dei soldati che rimanevano lì a guardia della colonia e la popolavano coi propri figli. Questa scelta di orientare i percorsi ortogonalmente era intelligente, perché permetteva di progettare in modo ordinato e con la lastricazione più veloce, rispetto a vie più curvilinee e tortuose. Ovviamente ciò non era sempre possibile, perché molto dipendeva dal terreno. Per questo, paradossalmente, la struttura scacchiera tipica di quasi tutte le città di origine romana, come Aosta o Brescia, non esiste a Roma, che è un terreno collinare e irregolare. Comunque le strade romane erano pensate per durare a lungo, riducendo al minimo la manutenzione e le distanze, prediligendo quindi percorsi in linea retta e il più possibile su pianura. Le eventuali curve erano a largo raggio, di modo che i veicoli potessero affrontarle in velocità senza sbandare. La parte centrale della carreggiata era spesso realizzata con la tecnica cosiddetta a schiena d'asino, ossia con una certa sopraelevazione dal livello del suolo, per agevolare il deflusso verso i lati dell'acqua piovana, che veniva poi smaltita tramite canaletti di scolo paralleli alla carreggiata, ma ovviamente scavati al livello inferiore. A proposito di acqua, i romani inventarono anche un altro genere di infrastruttura tutt'oggi esistente, ossia gli acquedotti. Tramite l'elevazione di archi sovrapposti, idea questa degli Etruschi per la verità, come vi avevo raccontato in un altro podcast, i romani coprirono distanze lunghissime per favorire l'irrigazione necessaria a coltivazioni, ma anche ad animali e persone. Da grandi dighe partivano le strutture sopraelevate con un'inclinazione perfetta affinché non risultasse né troppa pressione dell'acqua, che poteva portare a rischio di strabordare o rompere le tubazioni, né però, all'opposto, troppa lentezza di scolo, evitando così il rischio igienico-sanitario della stagnazione. A dirla tutta, qualche problemino sanitario ci fu, laddove le tubature furono realizzate in piombo, che allora non si sapeva essere tossico, ma ok, nessuno, nemmeno il genio romano, è perfetto. Nessun altro popolo dell'antichità seppe eguagliare i romani nei tracciati stradali, nelle tecniche di costruzione e nell'organizzazione di assistenza ai viaggiatori. Prima dell'unificazione romana, infatti, il territorio della penisola, ma pure di tutto il continente, era mal collegato da modesti percorsi per lo più sterrati, utili al commercio e alla pastorizia. I romani, però, compresero che una viabilità efficiente era strumento imprescindibile per la loro espansione territoriale e, una volta consolidato il loro dominio, una condizione necessaria per il suo mantenimento. Nelle aree urbane la circolazione di carri era molto limitata e consentita solo ai funzionari governativi e, udite udite, alle donne alla guida, affinché potessero spostarsi con maggiore sicurezza. Già allora, per le vie ad alta percorrenza si pagavano pedaggi tramite caselli ante litteram posti alle porte delle città. Solo i soldati e i funzionari potevano muoversi gratuitamente e con una serie di servizi dedicati, come le mansiones, che erano stazioni di sosta, e le mutaciones, per fare il cambio dei cavalli o dei muli. Con una straordinaria modernità che in qualche modo anticipa le odierne aree attrezzate per i carburanti e la manutenzione, in alcune fermate si poteva usufruire anche dei servizi di stallieri, maniscalchi e veterinari specializzati nella cura dei cavalli, oltre che officine per i carri e ovviamente rifornimento di viveri. I viaggiatori comuni, a cui non era permesso alloggiare nelle mansiones, potevano fermarsi in spazi chiamati taverne, ben meno lussuosi e attrezzati, e spesso molto mal frequentati, dove, oltre vitto e alloggio, si trovavano prostitute e gioco d'azzardo. Poiché i cittadini romani, col tempo, assunsero un ruolo politico e sociale che rivaleggiava coi militari, le taverne furono via via migliorate e dotate di un vero e proprio servizio postale, con corrieri a cavallo, detti tabellari o cursores, che consegnavano la posta a tariffe prestabilite con un sistema a staffetta. Per proteggersi dal sole o dalla pioggia, questi postini a cavallo indossavano un caratteristico copricapo in pelle a larghe tese, chiamato Petasus, che molto si richiamava ai cappelli che, tanti secoli dopo, saranno tipici degli omologhi Pony Express del Far West. Sulle vie romane dunque scorrevano merci, messaggi ed eserciti, seguiti a breve da migliaia di pellegrini che l'avvento del cristianesimo indirizzò verso i luoghi sacri disseminati da Roma fino al Medio Oriente. In conclusione, quindi, si può ritenere che il detto «tutte le strade portano a Roma» si possa ribaltare, perché in effetti è più giusto affermare che tutte le strade partano da Roma. Per oggi le nostre storie di arte ed emozione finiscono qui. Ma se ti fa piacere sentirne una alla settimana, iscriviti come follower cliccando sulla piattaforma di audio che utilizzi. E mi raccomando, scrivimi le tue curiosità, ma soprattutto le tue richieste e dediche all'indirizzo arjubox.dirtidarti@gmail.com. Jukebox si scrive con la J e la K, Jukebox. Comunque trovi il mio indirizzo anche nella visualizzazione della pagina introduttiva che presenta il podcast. Ora ti saluto e spero di riaverti con me nei prossimi episodi. Che la bellezza sia con te!
Jukebox è una magica invenzione. Jukebox.